Siete sulle frequenze di Radio Vaticana Italia, un cordiale saluto per questa puntata da Massimiliano Menichetti con voi in studio, regina alla console Roberta Maccaroni. Parliamo oggi di un libro nel segno dei padri, la storia di Guglielmina e Peter. Ne parliamo tra un attimo con Giacomo Marinelli Andreoli, direttore del network radiotelevisivo TRG Teleradio Gubbio. Innanzitutto benvenuto.
Buongiorno.
Allora, un lavoro molto impegnativo ci riporta nel 1944 per poi trasportarci addirittura nell'oggi in una dimensione di riconciliazione e di pace. Ma prima di tutto ascoltiamo il nostro primo inserto.
Viatori assetati di libertà, fummo a caso rastrellati nelle strade e nel carcere, per rappresaglia, gettati in massa, trucidati, murati in queste fosse. Italiani, non imprecate. Mamme, spose, non piangete. Figli, portate con fierezza il ricordo dell'olocausto dei padri. Se lo scempio su di noi consumato sarà servito al di là della vendetta, e consacrate il diritto dell'umana esistenza contro il crimine dell'assassinio.
Quello che abbiamo appena ascoltato è ciò che c'è scritto sull'iscrizione commemorativa posta all'interno delle fosse ardeatine, le cave di Pozzolana a Roma, dove vennero trucidati e sepolti 335 civili e militari italiani uccisi il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l'attentato partigiano compiuto il giorno prima, in cui morirono 33 soldati. Ecco, Giacomo, il tuo libro si muove in questo contesto. Partiamo da qui, un periodo, quello del 1944, che ormai si sta avvicinando verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, un periodo per l'Italia di grande dolore.
Un periodo di grande caos, anche dove mancano le istituzioni, mancano i riferimenti e da un lato le truppe alleate stanno premendo da sud le truppe germaniche che stanno risalendo verso quella che diventerà la linea gotica, dall'altro dalle colline, dai monti, dall'Appennino, che è poi il contesto geografico nel quale si svolge questa vicenda, i partigiani affrontano o cercano quantomeno di attaccare a loro volta gli occupanti. E in questo contesto si sviluppa la tragedia di Gubbio, tre mesi dopo Via Rasella. Accade più o meno la stessa cosa, particolare il 20 giugno, il giorno nel quale viene liberata Perugia, però quel giorno a 40 chilometri di distanza due militari tedeschi vengono aggrediti in un bar del centro cittadino e da lì si scatena la rappresaglia.
Ecco, proprio su questo ascoltiamo un altro frammento della ricostruzione. L'audio è preso dal sito internet dell'associazione Famiglie 40 Martiri proprio di Gubbio.
22 giugno 1944, una data storica quanto tragica per la città di Gubbio. È la data della rappresaglia, dell'odio e della violenza, la data segnata dal sangue dei 40 martiri, fucilati dalle truppe germaniche di occupazione per rappresaglia, dopo un attentato compiuto da alcuni componenti di un gruppo di azione partigiana al Caffè Nafissi di Corso Garibaldi. Gran parte dei testimoni di quel fatto e di quel periodo non ci sono più.
Allora, siamo in studio con Giacomo Marinelli Andreoli, autore del libro Nel segno dei padri, la storia di Guglielmina e Peter. Un libro che parte, diciamo, se vogliamo, da questo evento che abbiamo ascoltato proprio adesso, però gli darà una collocazione un po' tutta diversa, senza anticipare, perché ancora dobbiamo contestualizzare che cosa accadrà, però un po' qual è la sfida del tuo libro.
La sfida del mio libro è leggere questa vicenda da una duplice ottica, che però è un'ottica molto simile. I due protagonisti quel giorno, il 20 giugno del 44, hanno un anno, vivono a centinaia di chilometri di distanza e le loro coordinate esistenziali sono assolutamente lontane tra loro, ma in realtà si uniranno perché i loro padri, in ruoli e in luoghi diversi, conosceranno la morte nel giro di 48 ore.
Allora sentiamo qual è la vicenda che lega Guglielmina e Peter.
Guglielmina Roncigli è la figlia di Vittorio, uno dei 40 civili fucilati nella rappresaglia che la Wehrmacht mise in atto a Gubbio il 22 giugno 1944 dopo l'uccisione di un ufficiale medico tedesco, Kurt Staudacher, da parte di un gruppo di giovani partigiani del GAP, il gruppo d'azione patriottica locale. Peter Staudacher è figlio di Kurt. L'eccidio dei 40 resta il fatto di sangue più grave e drammatico dell'intero periodo dell'occupazione nazista in Umbria. Per almeno 6 decenni ha diviso anche la comunità eugubina sulle responsabilità e le dinamiche di quanto accaduto, proprio nelle ore in cui la vicina Perugia veniva liberata. Quasi 70 anni dopo, Guglielmina e Peter si incontrano senza un perché apparente, per 8 anni si scrivono. Peter e Guglielmina capiscono che l'incontro ha lasciato in dono una responsabilità, che è quella di raccontare, di capire, di comprendere, di perdonare, di riconciliare.
Ecco Giacomo, il tuo libro possiamo dire parte proprio da qui, cioè come hai detto tu, Peter e Guglielmina hanno 1 anno quando perdono i genitori, l'uno su un fronte, quello tedesco, l'altro sull'altro fronte, quello italiano, e la loro storia si ricongiunge 60 anni dopo. Che cosa ci racconta il tuo libro?
Innanzitutto ci racconta una serie di casualità con le quali questi due personaggi incrociano il proprio cammino. La prima è dovuta ad un viaggio che Peter Staudacher, che è un medico tedesco vissuto in Germania dell'Est, compie in Italia poco dopo la propria pensione. Non ha mai visto suo padre, ha una sola fotografia di quando aveva 1 anno. Suo padre oggi è sepolto a Pomezia, al cimitero militare tedesco, ma il suo primo tour, possiamo dire, lo porta in Toscana, e da lì decide, perché conosce comunque geograficamente la collocazione di Gubbio, di spostarsi con sua moglie con una macchina a noleggio e venire a Gubbio.
Per vedere il luogo dove è morto il padre.
Per respirare l'atmosfera degli ultimi giorni del padre. Lui ignora totalmente l'esistenza dell'eccidio dei 40 martiri. Nessuno gliene ha mai parlato. In famiglia non hanno avuto che poche notizie della morte del padre. E nella Germania dell'Est praticamente queste storie erano completamente bandite. Si raggiunge Gubbio e parcheggia l'auto nella piazza centrale, che è piazza 40 martiri. Fin qui un nome che potrebbe non dir nulla ad un estraneo.
Anche perché lui non parla italiano.
Non parla italiano e non parla neanche inglese, perché è stato costretto a studiare soltanto una lingua oltre al tedesco, che è il russo. Però nota una data sotto questa iscrizione, 22 giugno 1944, e comincia subito a chiedersi che cosa sia successo 2 giorni dopo la morte del padre per intitolare la piazza centrale, principale di questa città.
Quindi lui si sposterà in realtà al memoriale. Che dov'è a Gubbio?
È a poche centinaia di metri da questa piazza, ma in realtà lui prima si porterà al cimitero perché voleva raccogliere qualche traccia del padre. Trova una lapide che ancora oggi conserva nel suo giardino di casa. E tra l'altro c'è un colloquio proprio con il custode del cimitero che fa parte, diciamo, integrante di questa storia, e che si vede presentare questo uomo di 2 metri che non parla ovviamente italiano e pochissimo inglese, e si presenta con questa lapide che ha trovato da solo all'interno del cimitero, cercando non si sa con quale indicazione, con quale senso dell'orientamento. Dopodiché si sposta e si allontana e raggiunge il mausoleo, perché ha capito che sicuramente è successo qualcosa di grave, e da qualche indicazione frammentaria ha avuto appunto questa intuizione. E lì la scoperta che è raggelante, perché capisce che la morte del padre in realtà è diventata una tragedia per altre 40 famiglie.
Lì lui lascia un'iscrizione nel libro degli ospiti, di coloro che vanno a visitare il mausoleo. Che cosa scrive?
Ecco, innanzitutto l'istinto lo porta quasi a scappare. Nel momento in cui entra in questo mausoleo, la sua temperatura corporea è ormai congelata, ma c'è sua moglie Ursula che lo ferma e gli dice: fino a questo momento non sapevamo nulla, ma da questo momento in poi non siamo più degli estranei in questo luogo, dobbiamo lasciare una nostra traccia. Allora scrive una frase molto semplice, asettica, attento a non utilizzare aggettivi impropri. Scrive il proprio nome e cognome e si qualifica come figlio del militare nel momento in cui sta scrivendo assassinato, perché nella sua famiglia gli è stato sempre raccontato che suo padre era stato assassinato dai partigiani italiani. Ci pensa un attimo e non scrive quella parola, perché ha di fronte gli sguardi di tutte quelle persone che sono state uccise 2 giorni dopo per rappresaglia, e capisce che non può utilizzare quella parola, e allora scrive morto, figlio del soldato tedesco morto il 20 giugno del 1944, non lascia alcuna indicazione di riferimento, alcun indirizzo e se ne va.
Guglielmina è la presidente in quel momento dell'associazione familiari delle vittime 40 martiri.
Esattamente.
Poi noi li chiamiamo 40 martiri, che è il nome, diciamo, sono detti 40 martiri.
Esatto. In realtà non si tratta di veri e propri martiri, ma di civili, molti dei quali prelevati nelle proprie abitazioni, che non avevano nessun ruolo né appoggiavano il regime. Pensiamo a Vittorio Roncigli, che aveva scelto addirittura di andare a lavorare in Germania da muratore, pur di non prendere la tessera fascista, ma al tempo stesso non si era dato la macchia perché non aspettava altro che la guerra finisse e che potesse crescere la propria famiglia.
Torniamo a Guglielmina, che è presidente di questa associazione. Che cosa accade?
Guglielmina si accorge in una delle sue visite di questa scritta, si confronta con un sacerdote locale, Don Ubaldo Braccini, e capisce che in realtà è accaduto qualcosa di straordinario. Ad avvertirla è non solo il sacerdote, ma il custode del cimitero, che le racconta appunto che ha avuto questa insolita e inaspettata visita. Lei si fionda al mausoleo, arriva con uno stato d'animo diverso da tutte le altre volte migliaia in cui c'era stata, e l'intuizione la porta a scrutare il libro delle presenze e trova questa iscrizione. Non ha nessun riferimento, ma si mette subito alla ricerca di questa persona, non sa neanche perché, però si chiede se il figlio di Staudacher è stato qui, è andato al cimitero, è venuto al mausoleo, sicuramente una persona con la quale posso avere qualcosa da dire.
Una cosa che mi ha colpito, proprio perché questa storia è tutta in crescendo, tu dici i due, e scopriremo perché tutti e due, scelgono di scegliere. Qual è la scelta che compie subito Guglielmina?
La scelta è quella di cercarlo, di capire la motivazione che lo ha portato lì. Entrambi scelgono perché Staudacher, scoperto il luogo dell'eccidio, avrebbe potuto non lasciare alcuna traccia. Sarebbe rimasto un labile ricordo da parte del custode, ma sarebbe stata una persona irrintracciabile praticamente. Invece sceglie di lasciare questo messaggio in una bottiglia, così l'ho definito, e Guglielmina sceglie di raccogliere, aprire questa bottiglia, leggere il messaggio e soprattutto mettersi alla ricerca del suo estensore.
Quanto tempo ci mette per trovarlo e cosa accade dopo?
Poche settimane, in realtà, anche attraverso, questo ci dice Don Ubaldo Braccini, attraverso anche la collaborazione di ambienti vaticani, non meglio specificati, si raggiunge, comunque si contatta l'associazione delle famiglie dei caduti di guerra in Germania, che scrive appunto al sacerdote Gubino, dando il consenso a ricevere corrispondenza per quell'indirizzo, evidentemente un passaggio burocratico necessario. Dopodiché Guglielmina scrive una prima lettera molto timida, non sapendo quale possa essere la risposta, e nella quale parla brevemente della propria vita, della propria esistenza, e si chiede le motivazioni che hanno spinto il destinatario di questa lettera a visitare il mausoleo. La risposta di Staudacher arriva dopo pochi giorni. I due si scriveranno sempre per posta ordinaria, non utilizzeranno mai internet, con un, tra l'altro, un modo di interloquire quasi ottocentesco. Si danno del lei per 8 anni ed è un'amicizia epistolare dai toni straordinari. Staudacher racconta tutta la sua vita nella prima lettera, è alluvionale. Arriva un plico a casa di Guglielmina, all'interno trova anche delle lettere, delle fotografie del padre insieme al figlio, le uniche che aveva, delle foto della tomba del padre a Gubbio. Il padre è stato sepolto nel cimitero di Gubbio fino al 1956. Non conosce il tedesco, ma appena vede queste foto capisce subito che il contenuto della lettera nasconde qualcosa di grande.
Tu scrivi: si incontreranno una volta sola.
Si incontrano una volta sola poche settimane dopo, perché la prima lettera è del 5 febbraio. Il loro incontro è datato 17 maggio 2004 ed è a Pomezia, al cimitero militare, perché sono i giorni delle commemorazioni dei 60 anni della battaglia di Monte Cassino. E in quella circostanza gli Staudacher tornano in Italia. La prima volta c'erano stati a settembre dell'anno prima, tornano in Italia proprio per visitare la tomba del padre. Ecco, Staudacher aveva scelto prima di andare a vedere il luogo dove era morto, poi nel suo secondo viaggio è andato a Pomezia e avverte Guglielmina con un brevissimo biglietto nel quale non si dà un appuntamento, ma gli dice semplicemente: io sarò a Pomezia quel giorno, la nostra linea di autobus è Etziam Viaggi. È una sorta di indizio, terzo indizio che fa una prova. Guglielmina lo accoglie al volo, prende il treno, non sa che ora arrivi, non sa se lo troverà. Si fa trovare a Pomezia insieme a sua cugina Ida, che era una sorta di sorella o comunque una coetanea con cui era cresciuta, e aspetta lì l'arrivo degli Staudacher.
Possiamo dire che il mondo, quando ricorda questi drammatici momenti, questi eccidi, ricostruisce spesso sotto un profilo di dolore che c'è stato, che è innegabile, un profondissimo dolore. Eppure Peter e Guglielmina in realtà stanno intrecciando nel loro incontrarsi delle linee di riconciliazione, di pace, di prospettiva verso il futuro, stanno ricercando anche la propria identità.
Assolutamente, con una frase si potrebbe dire: il destino non lo decidiamo noi, ma come reagire al destino sì, e loro dimostrano di reagire a quel destino che li aveva condannati a non avere un padre fin dall'età di un anno, ricercandosi e ritrovandosi. Il loro incontro non è lungo, non parlano la stessa lingua, c'è un interprete di fortuna che ci regala l'unica foto, l'unica immagine di loro due insieme, non si erano neanche portati la macchina fotografica. Eppure da lì nasce appunto un'amicizia epistolare di 8 anni nella quale scorrono frasi, considerazioni, pensieri anche di grande attualità, perché parlano anche del mondo di oggi e di come sia necessario in fondo raccontare quei sentimenti che non sono di rivalsa, ma proprio di ricercarsi, ritrovarsi e riconciliarsi, che potrebbero essere applicati a qualsiasi conflitto nel mondo.
Una delle loro sfide, mi dicevi, è anche quella di parlare ai giovani. Hanno in mente progetti, vorrebbero costruire progetti per informare i giovani che la guerra non ha nessun vincitore mai.
Sì, nessuno di noi due si può dire vincitore, siamo due perdenti, scrive Staudacher. E Guglielmina in una delle lettere si propone addirittura così, forse da sognatrice, ma in fondo è un sogno anche questa amicizia e i sogni spesso si avverano, di poter andare a Bruxelles e, non so, escogitare, elaborare un progetto nel quale si possa, attraverso la loro testimonianza, parlare ai giovani e raccontare loro come si può uscire anche dal tunnel del lutto e magari dell'istintiva voglia di rivalsa, attraverso la conoscenza, il dialogo, il cercare di trovare una strada comune che è anche una strada di grande empatia e di grande autenticità.
Tu sei di Gubbio, per te questa storia, diciamo, è proprio nel DNA, diciamo, sei nato, sì, che questa storia già c'era. Proprio per te che cosa ha significato raccontarla e soprattutto ricevere le lettere che Guglielmina poi ti ha affidato, e se ci puoi dire che cosa è scritto nella quarta di copertina?
Sì, Guglielmina mi ha affidato tutte le lettere, perché purtroppo Guglielmina non è più tra noi. Questa corrispondenza è durata 8 anni perché nel 2012 è stata colpita da una malattia incurabile che in pochi mesi l'ha consumata. E tra l'altro ci sono delle lettere tra Guglielmina e Staudacher proprio di quel periodo che sono struggenti, straordinarie. Staudacher vive questa dipartita veramente come se venisse a mancarle una sorella. Per me è stato doppiamente stimolante ma anche difficile, perché parlare a Gubbio dei 40 martiri significa comunque toccare una ferita che non è del tutto cicatrizzata. Se per 60 anni anche a Gubbio, un po' come se vogliamo in Germania, si è parlato poco e spesso in maniera molto aspra di questa storia, perché ovviamente i parenti delle vittime dei 40 martiri hanno chiesto giustizia. Questa giustizia non c'è mai stata nei confronti dei responsabili delle esecuzioni. Si è scoperto il fascicolo solo nel 1994, il famoso armadio della vergogna, con altri 690 fascicoli. Ma al tempo stesso tanta polemica c'è stata anche intorno agli esecutori dell'attentato ai due soldati nazisti che erano in un bar e stavano bevendo una cioccolata calda.
Due perché uno morì, l'altro rimase ferito.
Sì, e abbiamo scoperto dalle lettere di Staudacher che è morto in guerra. Tutti a Gubbio pensavano fosse morto a Firenze, dove era stato portato in fretta e furia per evitare un inasprimento della rappresaglia. In realtà lui poi è tornato in Germania, l'abbiamo saputo da Staudacher, ha raccontato quello che sapeva e non sapeva ovviamente dell'eccidio. E poi è tornato in guerra, è morto nel 45 in Nord Italia.
La tua quarta di copertina.
La quarta di copertina è emblematica, è un passaggio di una lettera di Staudacher proprio scritta nei giorni in cui seppe della malattia di Guglielmina, e scrisse: mi rivedo in questo nostro unico incontro a Pomezia, siamo come due bambini persi diventati vecchi che si incontrano dopo una vita passata separatamente per riconciliarsi, anche se non hanno commesso nulla che meriti una riconciliazione.
Allora, siamo in conclusione, davvero una manciata di secondi. Ricordiamo cosa ha detto il Papa recentemente, il 19 febbraio, parlando dei tanti conflitti del mondo. Ha esortato a rispondere al male con il bene, perché ha detto la rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti. Ovviamente la rappresaglia a cui si riferisce il Papa è la reazione, non è la rappresaglia della Seconda Guerra Mondiale, ma vale la pena ascoltare una delle tante volte in cui ha parlato della costruzione del bene.
La rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti. La vendetta non è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia, ci è invece proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo la vendetta in quanto espressione dell'odio e della violenza.
Guglielmina e Peter avrebbero condiviso queste parole.
Sicuramente, l'attualità del loro gesto sta proprio in questo, non solo perché si è maturato nel XXI secolo, ma perché in fondo è questo il messaggio. La vendetta non porta a nulla se non ad altri lutti. E alla fine Franca, la figlia di Guglielmina, ha voluto raccogliere questo messaggio e ha proseguito questa storia, perché è tornata in Germania insieme al sottoscritto, da cui poi è nata l'intervista, che poi è stata fondamentale per ricostruire la storia e scrivere il libro.
Hai conosciuto Peter?
Ho conosciuto Peter, ma c'è di più. Peter è tornato a Gubbio, lo ha fatto in via riservata, ha preferito non sottoporsi, come dire, ai flash che la cronaca locale gli avrebbe inevitabilmente riservato, ma è tornato non solo con la moglie, ma con la figlia e con i nipoti, perché vedessero, ha detto, che cos'è la guerra, che non è solo il loro bisnonno morto, ma tante altre persone morte a causa di quella uccisione.
E con questa consapevolezza chiudiamo questa puntata. Abbiamo parlato del libro di Giacomo Marinelli Andreoli, Nel segno dei padri, la storia di Guglielmina e Peter. Grazie Giacomo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Un cordiale saluto anche da Roberta Maccaroni, che ha curato la regia per questa puntata. Restate sintonizzati sui programmi della Radio Vaticana.